così bello quello che ha detto Luigi, è molto rivelatorio. Pensavo subito al fatto che nell'Antico Testamento lo Spirito Santo, lavorando da fuori delle persone, portava le persone a cambiare, a diventare una persona nuova. In realtà, quando lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi, lui comincia a togliere la persona vecchia da noi. È un po' la visione che Michelangelo aveva quando vedeva un blocco di marmo. La gente non riusciva a capire come lui riuscisse a vedere già in un blocco di marmo l'opera d'arte che doveva fare. E lui, gli chiedevano: come fai a trasformare questo blocco di marmo in un'opera d'arte? E lui rispondeva semplicemente: io semplicemente riesco a vedere l'opera d'arte in questo blocco di marmo, semplicemente levo ciò che è superfluo. Meraviglioso. Io già vedo quello che deve accadere, l'opera d'arte. Io semplicemente con un martello e uno scalpello semplicemente tolgo ciò che è in più. E questo è quello che fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Alleluia, pronti? Pronti per lo sconvolgimento, sì. Matteo capitolo 11, continuiamo a parlare del regno di Dio. La priorità di Gesù è il regno di Dio. Abbiamo detto e ridetto, trito e ritrito in questi giorni, continueremo ancora a ritrito. Si dice così, non lo so. Inventiamo parole nuove. L'importante è capire quello che sta dicendo. Matteo 11. Voglio parlarvi un attimo di Giovanni Battista e di uno dei momenti più brutti della sua vita, per poi andare a spiegare alcuni principi e concetti che riguardano proprio il regno di Dio e la legge addirittura. In Matteo, al capitolo 11, al versetto 1, è scritto così: e dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, siccome essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Perché questo è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, e gli preparerà la tua strada davanti a te. E in verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, e se volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire oda, ma a chi paragonerò questa generazione? E se simile a fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono ai loro compagni e dicono: noi vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo intonato lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni che non mangia né beve ed essi dicono: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve ed essi dicono: ecco, è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli. Ora, è uno dei passaggi sicuramente un po' complicati e controversi questo qua, perché raramente a volte si parla di certi argomenti, però è importante parlarne, perché qui vediamo la crisi del più grande profeta che sia mai esistito nella storia. Gesù ha dichiarato che Giovanni Battista è stato il più grande profeta di tutti i tempi, perché non solo lui ha profetizzato del Cristo, ma è colui che lo ha introdotto letteralmente all'umanità. E Gesù dice, il versetto 11 dice: tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Per gli ebrei questo era scandaloso, perché nessuno poteva essere più grande di Mosè per loro. Nessuno. Ma Gesù dichiara che nessuno era più grande di Giovanni Battista, tra i nati di donna non era sorto nessuno più grande di lui. Ma poi fa una dichiarazione altrettanto forte, dice: ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Sai di chi sta parlando qui? Sarebbe bello dirlo ad alta voce, no? E con molta più convinzione. Voglio che tu dica alla persona accanto a te: tu sei più grande di qualunque profeta dell'antico patto. Amen. Ora si vede l'espressione già nel vostro volto che non ci credete per niente. Ma si capisce, no? Però il problema è proprio questo, come diceva Luigi. Noi non dobbiamo diventare semplicemente delle nuove persone, noi dobbiamo eliminare la vecchia mentalità che abbiamo nella nostra vita. Noi dobbiamo cambiare la nostra mentalità e rinnovare la nostra mente, perché se Gesù dice che tu sei più grande di Mosè, tu devi crederci. E finché non lo crederai, tu non lo realizzerai nella tua vita. Se tu non credi che sei più grande di Davide, più grande di Giosuè, e quando diciamo più grande non significa di importanza, significa che il livello spirituale nel quale tu sei stato posto è qualcosa al quale i profeti e i giudici e chiunque dell'antico patto stava guardando e bramava: hanno ricevuto le promesse ma non sono mai entrati in questo. Ora qua vediamo Giovanni Battista che si trova in prigione e manda due dei suoi discepoli da Gesù per fargli questa domanda: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ora io vi chiedo, che razza di domanda è da Giovanni Battista? Vi rendete conto che Giovanni Battista sta dubitando di Gesù? Ora, quando noi leggiamo il Vangelo di Matteo, in maniera particolare il Vangelo di Giovanni, nei primi capitoli, noi realizziamo che questa cosa è assurda, perché Giovanni Battista è stato quello che ha riconosciuto Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, puntando il dito e dichiarando con voce alta davanti a tutti: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Addirittura Giovanni Battista disse ai suoi discepoli: non state più con me, seguite lui. Guardate che grandezza di cuore, uno che non gli interessava il palco, i riflettori su di lui. Lui aspettava il Cristo e quando è arrivato ha detto ai suoi discepoli: seguite lui, non più me. E una delle cose sulla quale vorrei soffermarmi prima di andare in profondità su questo argomento è il modo in cui Gesù reagisce. Il modo in cui Gesù reagisce di fronte all'incredulità di Giovanni Battista. Guardate al versetto 7, appena se ne vanno i discepoli di Giovanni Battista, come Gesù parla di Giovanni Battista. Gesù non ha parlato male, non lo ha criticato, anzi, ha cominciato a lodare Giovanni Battista davanti a tutti. E una delle cose meravigliose che noi dobbiamo comprendere è che se anche stiamo attraversando dei momenti di scoraggiamento, dei momenti dove possiamo anche dubitare, vi è mai capitato di dubitare? Qualche volta. Vi è mai capitato di dubitare nella chiamata di Dio, nelle promesse di Dio, in Dio stesso? Vi è mai capitato? A me sì, tante volte. E la nostra crisi non è semplicemente quello che stiamo attraversando, ma la nostra crisi è: e ora il Signore cosa penserà di me? È vero? Che idea si farà di me? Perché ho dubitato, perché sono stato titubante, ho addirittura fatto delle dichiarazioni, ma forse non era vero, non era vero niente, forse chi mi ha parlato, chi mi ha profetizzato si è inventato tutto. Giovanni Battista manda due discepoli da Gesù e gli dice: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Questa era la richiesta e la domanda di un uomo che era profondamente in crisi. E voglio spiegarvi questo giorno il motivo per il quale Giovanni Battista era in crisi. Dice: perché era in prigione, poverino, era scoraggiato. Il suo problema non era, lui sapeva che sarebbe andato in prigione dopo quello che aveva fatto con Erode. Il suo problema non era questo, il suo problema era Gesù. Perché è scritto al versetto 2 che Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, andò in crisi. Avendo sentito parlare delle opere del Cristo, lui manda i suoi discepoli da Gesù e gli dice: ma sei proprio tu colui? Allora, come fai a sentire le opere del Cristo e dubitare? E allora vi spiegherò il motivo. Però voglio un attimo soffermarmi sul fatto che quando Giovanni Battista dubitò, Gesù non lo ha criticato. Anzi, davanti a tutti ha detto: lui è il più grande. Non è meraviglioso sapere che quando noi dubitiamo, Dio dice: tu sei più grande? Non è straordinario che quando noi attraversiamo dei momenti critici e magari andiamo in palla per 5 minuti, il Signore continua a dichiarare le sue promesse nella nostra vita? Egli è colui del quale è scritto: il tuo grande eroe, e io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, ed egli preparerà la tua strada davanti a te. Non è straordinario che quando noi dubitiamo Dio non cambia idea con noi? Non è meraviglioso che quando noi smettiamo di credere in Lui, Lui non smette di credere in noi? Non è meraviglioso? E che nei momenti più critici Dio comincia a parlare bene di te agli altri? A me è successo centinaia di volte, in momenti di crisi, in momenti molto particolari, dove la mia testa stava andando in altre direzioni, mi arriva una chiamata. Corrado, il Signore mi ha detto di dirti, Signore, pregavo, non lo so, il Signore mi ha parlato di te e mi ha detto che tu sei così davanti a lui, che tu farai questo, eccetera, eccetera. E arrivarono promesse, parole profetiche, proprio nel momento in cui io stavo dubitando, Dio stava parlando bene di me a lui. Dio fa questo con ognuno di noi. Dio fa questo con ognuno di noi. Non perché qualcuno ha un ministero, Dio lo fa con i suoi figli. Ora guardate la reazione di Gesù quando arrivano questi due discepoli. Ci ha mandato Giovanni Battista, ci ha chiesto di chiederti: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Se fossi stato io Gesù. Bravo Giovanni, complimenti. Mi sta voltando la faccia proprio ora. Come avremmo reagito noi se fossimo stati al posto di Gesù? Avremmo detto magari girandoci verso i discepoli: Giovanni, impazzito, la prigione ti ha dato la testa, fra un po' gliela toglieranno. Ha perso la testa prima che gliela tagliassero, non lo so. Noi saremmo andati, probabilmente avremmo giudicato e avremmo criticato. Come? Sei proprio tu, per primo mi hai riconosciuto e ora dopo 6 mesi stai andando in crisi. Proprio tu che mi hai mandato i tuoi discepoli da me, proprio tu ora mandi i tuoi discepoli per farmi la domanda se sono io colui che deve venire. No, Gesù risponde in questo modo: andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo, la buona notizia è annunziata ai poveri, beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Alleluia. Ora entreremo in questa risposta di Gesù perché noi purtroppo non la comprendiamo, letta così. Però voglio farvi vedere il motivo per il quale Giovanni Battista è andato in crisi. Andiamo a leggere in Matteo al capitolo 3. Abbiamo detto l'altro ieri che Giovanni Battista predicava il regno di Dio, fu il primo ad annunziare il regno di Dio per come doveva essere annunziato. Al versetto 1: ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questi infatti colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui, senza internet e senza Facebook. Ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ed egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di viperi, chi vi mostra fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo come padre, perché vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scura, attenzione ai versetti che seguono, perché da questo momento in poi Giovanni Battista presenta Cristo. Ok? Da questo momento in poi, questo è il modo in cui Giovanni Battista presenta Cristo alle moltitudini. Versetto 10: e la scure è già pronta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per un ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e non sono degno neanche di portare i suoi sandali, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Che bella presentazione che gli ha fatto Giovanni Battista. Presenta Gesù come il più grande profeta dell'antico patto. Ora, Gesù ha detto di Giovanni Battista: egli è l'Elia che doveva venire. Ricordate, l'abbiamo appena letto. Ora, Elia era il profeta, più rappresentativo dell'antico patto, ed era chiamato, soprannominato, il profeta del fuoco. Ok? Cioè, se tu facevi arrabbiare Elia, venivi abbrustolito in 5 secondi, che arrivava il fuoco dal cielo, ti consumava, eri un pugnetto di cenere ed eri finito. Elia era uno che non giocava col fuoco, cioè lui lo tirava giù dall'alto, era considerato come il profeta di fuoco, il profeta del giudizio, ok? Il profeta del giudizio di Dio. Ora Giovanni Battista, che è l'Elia che deve venire, sta presentando Gesù come un fuoco molto più grande e molto più distruttivo di quello di Elia stesso. E nei tre versetti che abbiamo letto, 10, 11 e 12, lui parla sempre di fuoco. Versetto 10: la scura è già posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per l'avvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, non sono degno neanche di portare il suo sangue, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo granaio, la grana sul granaio, ma arderà la pura con fuoco inestinguibile. Ora, al versetto 11, quando Giovanni Battista parla del battesimo nello Spirito Santo, tutti i pentecostali dicono alleluia. Ma quando Giovanni Battista stava parlando del battesimo dello Spirito Santo, non stava parlando di Atti capitolo 2. E non stava parlando di battesimo nello Spirito Santo, dove ogni credente sarebbe diventato il tempio di Dio, perché il concetto di Giovanni Battista era distruzione, giudizio. Fuoco porta purificazione. Giovanni Battista presenta Gesù come il più grande profeta che porterà il giudizio in Israele. La scure è posta alla radice degli alberi. Io mi battezzo con acqua, ma lui mi battezza con il fuoco. Lui raccoglierà il grano nel suo granaio, ma la pula sarà consumata e bruciata con il fuoco inestinguibile. Giovanni Battista sta dichiarando che il ministero di Gesù è un ministero di giudizio. E quando viene messo in prigione e sente parlare delle opere del Cristo, lui va in crisi. Dov'è la scuola? Dov'è il fiume di fuoco? Dov'è il giudizio sulla pula? Dov'è? Io pensavo che tu avresti portato un giudizio finale in Israele. Io pensavo che tu avresti consumato tutti i tuoi nemici. Io pensavo che ogni albero che non portava frutto sarebbe stato tagliato subito, immediatamente, arriva il Messia, immediatamente, lui conosce il cuore, quindi lui taglia, non hai bisogno neanche di parlare, lui taglia. E Giovanni Battista in prigione sente parlare delle opere del Cristo e fa in crisi. Manda dei discepoli e dice, per favore ditegli questo, ma veramente sei tu colui che doveva venire? Non è che poi probabilmente mi sono sbagliato. Giovanni Battista sta dicendo questo. Non è che probabilmente ho commesso un errore, sei veramente tu? Perché? Perché se noi andiamo a leggere in Giovanni 1, noi scopriamo una cosa, qual è il motivo per il quale Giovanni Battista ha dichiarato che Gesù era il figlio di Dio? Guardate qua in Giovanni 1, al versetto 29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dissi, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo, io ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Dove è scritto la parola fuoco? Da nessuna parte. L'aveva aggiunta lui. Giovanni Battista ha riconosciuto che Gesù era l'agnello di Dio perché ha visto lo Spirito Santo scendere con una colomba su di lui e fermarsi su di lui. Lui non aveva dubbi, questo è l'agnello di Dio. Quanti di noi abbiamo visto segni, prodigi e miracoli, abbiamo visto Dio operare nella nostra vita e poi arrivano dei momenti in cui andiamo in crisi? È vero? E Giovanni Battista in prigione sente parlare delle opere del Cristo, cioè nessuno moriva, anzi i morti risuscitavano. Che ho contrario? Finito al contrario. Le persone invece di morire risuscitavano. I peccatori invece di essere uccisi venivano chiamati al ministero. No, questo non è un lavoro di profeta. Ma infatti Gesù non era un profeta. Gesù era l'agnello di Dio. E lui va in crisi. E Gesù risponde, guardate qui al capitolo 11 di Matteo, perché la risposta di Gesù è una risposta precisa e chiara. Ora, molti di noi non sanno che nella cultura di Israele, quando qualcuno aveva una malattia, è perché Dio lo stava giudicando. Quando si parla in maniera particolare ai poveri, i poveri, proprio quelli che non avevano niente, addirittura i poveri facevano parte di una classe sociale a parte, un po' come i lebbrosi. I poveri dovevano stare con i poveri, non potevano stare nella società. Erano scartati, erano messi di lato ed erano considerati la feccia della società. Perché? Perché evidentemente Dio li aveva puniti per qualcosa che loro avevano fatto. Era una maledizione, perché secondo la legge di Mosè la povertà era una maledizione, e quindi quella loro condizione, anche quella di salute, era una conseguenza alla mancanza di obbedienza alla legge di Mosè. E quando Giovanni Battista manda i discepoli da Gesù e gli dice: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Come dire, mi sono arrivate delle voci che c'è qualcosa che non quadra, non ti stai comportando per come io ti ho presentato. Io ho parlato di te in una certa maniera, ma non è come io ho parlato di te. E Gesù risponde: i ciechi mi acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono andati, i sordi odono e i morti risuscitano, e la buona notizia è annunziata a tutti quelli che voi avete scartato e giudicato fino ad oggi, perché io sono venuto per loro. E quando Gesù dichiara: beato è colui che non si sarà scandalizzato di me, nel testo originale il significato è: forse non è quello che ti aspettavi. Sapete cosa ha risposto Gesù ai discepoli di Giovanni Battista? Scusami Giovanni se io non sono come tu ti aspettavi, ma io sono venuto per annunziare il regno di Dio. E benedetto è colui che non si sarà scandalizzato di me. Mi dispiace se ti sei scandalizzato di me. Mi dispiace Giovanni se ti stai scandalizzando della grazia di Dio. Mi dispiace se ti stai scandalizzando dell'amore di Dio. Mi dispiace farti sapere che le persone non stanno morendo, ma stanno cominciando a vivere.
Amen.
Mi dispiace farti sapere che i poveri che sono stati scartati fino ad oggi, finalmente gli viene restituita Amen. Dignità Amen. E gli viene restituita una posizione sociale. Perché queste persone hanno bisogno non della legge, hanno bisogno della buona notizia, hanno bisogno della grazia, hanno bisogno della misericordia, hanno bisogno di sapere, di sentire che la loro vita non è finita dietro una malattia o dietro una condizione sociale assurda, perché il figlio dell'uomo è venuto per distruggere le opere del diavolo, e bisogna che questo continui. Scusa se quello che faccio non è in accordo ai tuoi parametri, ma sono stato mandato per questo. E io non devo rispondere alla tua testimonianza, alla tua descrizione. Io devo rispondere a colui che mi ha mandato, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Alleluia. Giovanni Battista va in crisi con la grazia, perché lui si aspetta morte, distruzione e giudizio, e invece c'è la risurrezione, vita, guarigione e liberazione. Le persone non vengono più schiacciate, le persone vengono risollevate. Giovanni Battista presenta Gesù come la scure posta alla radice dell'albero, e Gesù invece parla di una parabola dove il padrone vede il proprio figlio che non fa frutto e lo vuole tagliare, e Gesù si mette al posto del giardiniere e dice: lasciagli ancora un anno di tempo. Amen. Lasciagli ancora un anno di tempo, diamogli un'altra opportunità. Le persone hanno bisogno di un'altra opportunità con la grazia di Dio, non con le loro forze. Le persone hanno bisogno di ricevere un'altra opportunità, e Dio non è il Dio della seconda opportunità, Lui è il Padre delle continue opportunità. Alleluia. Sei tu colui che deve venire, noi dobbiamo aspettare un altro. Giovanni, hai fatto bene il tuo lavoro, non preoccuparti, ma ora lascia fare a me. Il tuo lavoro è finito. E vorrei entrare un attimo in questo, in Giovanni, a Matteo sempre 11. Parlando proprio del regno di Dio, qui c'è uno dei versi più controversi del Nuovo Testamento, perché in realtà è un versetto sul quale si è predicato molto, ma si è capito poco, purtroppo, perché in realtà è un controsenso continuo e costante. Ora io vi chiedo, versetto capitolo 11, versetto 12, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Ora io vi chiedo, nella cultura del Nuovo Testamento, sotto la grazia di Gesù Cristo, che ci azzeccano queste parole, che significa che il regno dei cieli è preso a forza se Gesù ha detto che il regno di Dio è dentro di noi? Che significa che i violenti se ne impadroniscono se Gesù ha detto: se voi non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrate nel regno? No, dobbiamo lottare, dobbiamo combattere, essere violenti per afferrare le benedizioni di Dio. No, no. La Bibbia dice che Dio ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale, celeste, in Cristo Gesù. È vero o no? Che violenza devi fare? A chi? A cosa? Perché? No, perché noi dobbiamo combattere contro il nemico, perché dobbiamo tenere in sicurezza il nostro territorio. Il diavolo è un nemico già sconfitto. Tu hai autorità, noi stasera parleremo delle chiavi del regno, parleremo dell'autorità che abbiamo come credenti. E scopriremo che molte delle cose che si fanno nelle nostre comunità è religione, è tradizione, è follia, è schizofrenia allo stato puro, perché si dà un'immagine di Dio che non ha e si insegnano cose che non sono scritte da nessuna parte. Facciamo riunioni di preghiera, combattiamo tutta la notte così avremo la vittoria. Non è scritto da nessuna parte, tu hai già la vittoria. Tu non devi prenderla, tu ce l'hai già. Tu la devi semplicemente conservare ed essere cosciente di quello che già hai. Allora, com'è possibile che il regno dei cieli subisce violenza? Ma chi? Dai re. Noi siamo re. E i re non fanno violenza al proprio regno. E i re non rapiscono o applicano violenza al proprio regno. Ma di che cosa sta parlando Gesù? Perché noi molto spesso abbiamo insegnato, io ho insegnato nel passato, predicato più che altro su questo passaggio, per come mi era stato insegnato, e dicevo tante di quelle stupidaggini che poi dopo anni guardavo lo specchio e dico: ma con quale coraggio dice certe cose? Perché non c'è una scusa per l'ignoranza oggi. Una volta sì, oggi no. Allora voglio leggere insieme a voi, tenete il segno su Matteo 11, in Luca capitolo 16. Noi purtroppo dobbiamo affrontare delle serie difficoltà con le nostre traduzioni bibliche, che non sono perfette. Le nostre Bibbie non sono perfette, c'è poco da fare. La Bibbia non è perfetta perché è stata purtroppo manipolata dall'essere umano, e quando l'essere umano mette le mani in qualcosa finisce tutta la perfezione. O aggiunge, e a me piace molto quello che dice il mio amico Walter quando dice che una vera traduzione si potrebbe avere soltanto da un ateo. Perché ogni persona che traduce la Bibbia mette sempre qualcosa dal quale è stato influenzato e condizionato nel passato, e non riuscirà mai ad essere onesto fino alla fine. Ma non perché è cattivo, ma perché non può. Non può. In Luca al capitolo 16, al versetto 16 è scritto così: la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Una traduzione questa qua che se tu la leggi e la consideri così per com'è, ti manda in crisi. Com'è possibile che noi ci dobbiamo sforzare per entrare nel regno di Dio se Gesù ha detto è piaciuto al Padre di dargli il regno. In Luca, andate un po' prima, al capitolo 12, versetto 32, è scritto: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dargli il regno. E subito dopo dice: no, dobbiamo sforzarci per entrare nel regno. Ti manda in crisi, sì o no? Perché è come quel discorso che ti dice: no, sei figlio, sei profondamente amato, però noi siamo anche servi. Quel però, quel ma, quel se, quel che ti manda in crisi. Allora da un lato ti senti bello, forte nella presenza di Dio, senti il diavolo è sotto i miei piedi, però devi stare attento, perché se commetti un peccato il diavolo è uscito dalla porta ed entra dalla finestra, no? Mettiamo le grate, facciamo le barricate, facciamo qualcosa, e ci sentiamo sempre in coppia, sempre in moliti. Poi arriva qualcuno: no, tu hai autorità nel nome di Gesù. Poi arriva qualcuno: però hai delle maledizioni ereditarie che si devono rompere nella tua famiglia. E non si riesce a uscire da questa spirale che ti fa sentire una volta re e una volta suddito, una volta figlio e una volta mezzo demone. A volte ti senti il ripiego dello Spirito Santo e a volte senti i demoni attaccati sopra di te e messi da tutte le parti. Allora abbiamo autorità sul diavolo? Sì, però fratello, fai uscire i bambini, perché non si sa mai quando facciamo delle dinanzi. Io ho visto donne dopo 20 anni di fede che quando si cacciavano i demoni se ne dovevano uscire dalla stanza, perché si impaurivano, perché dicevano: chissà se esce il demone e viene a casa mia. Io ho sentito delle cose, c'è qualcuno che mi telefonava l'indomani mattina: sai fratello, stanotte non sono riuscita a dormire, mi sono sentita disturbata. Non è che qualche demone che abbiamo cacciato, che avete cacciato ieri sera, magari per vendetta è venuto a casa mia. Sorella, ti garantisco che non sei così importante. Il diavolo ha ben altro di fare che non farti dormire la notte. E in questo modo le persone non si mantengono stabili nella loro identità e nella loro posizione in Cristo. Ora voglio darvi una parola definitiva. In Matteo 11, versetto 11-14, ritorniamo di nuovo. Voglio leggervi questa traduzione, questi versetti dal verso 11 al verso 14, dalla una traduzione presa dai testi originali e parafrasata per dare il senso nel nostro linguaggio. Matteo 11:11. Lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo qui, dice Gesù. Nessuno nella storia è maggiore di Giovanni Battista, ma nel regno preparato per voi la persona più piccola è più grande di lui. Per molto tempo, fino ad ora, le persone hanno cercato di sforzarsi nel regno di Dio, ma se leggete bene nei libri dei profeti e la legge di Dio, vedrete che terminano con Giovanni lavorando insieme per preparare la strada per il Messia e il suo regno. Guardate in questo modo: Giovanni è l'Elia che stavate tutti aspettando di arrivare per introdurre il Messia. Gesù sta dicendo praticamente questo: la legge ed i profeti hanno lavorato fino a Giovanni Battista, e fino a questo momento le persone si sono sforzate di entrare nel regno di Dio, ma da oggi in poi non sarà più così.
Amen.
La legge e i profeti terminano con Giovanni Battista. Quando noi andiamo a leggere l'episodio della trasfigurazione, vi ricordate? Gesù arriva sul monte con Pietro, Giacomo e Giovanni. Dice la Bibbia che il suo volto fu trasfigurato, le sue vesti divennero candide. Ve lo ricordate? È arrivato a un certo punto, apparvero cosa?
Mosè
ed Elia. Mosè rappresenta la la legge. Elia rappresenta i? I profeti. Ok? Gesù, la legge e i profeti. Gesù, la legge e i profeti. E quando noi leggiamo, a noi è stato insegnato che la cosa più importante di quell'episodio era la trasfigurazione di Gesù. Ma la parte più importante non è questa, è quando Pietro, vedendo Gesù, Mosè che rappresentava la legge ed Elia che rappresentava i profeti, Pietro disse: Signore, facciamo tre tende. Tre tende. Signore, è il trio d'attacco migliore che abbiamo avuto fino ad oggi. Con questo vinciamo il campionato. Tu fai la punta, loro due le mezze punte e segniamo una valanga di gol. Signore, facciamo tre tende. La grazia, la legge e i profeti, ma quando mai li abbiamo avuti tutti e tre insieme? E arrivato a un certo punto la Bibbia dice che scese una nuvola e una voce arrivò dall'alto e disse così: questo è il mio amato figlio, ascoltate solo lui. Ascoltate solo lui. Sapete cosa ci sta dicendo la scrittura? È finita. La legge ha terminato. I profeti hanno terminato. Da oggi in poi si predica il regno di Dio. Da oggi in poi è Gesù e soltanto lui. Ascoltate lui e soltanto lui. Noi abbiamo ancora dai nostri pulpiti gente che predica sui 10 comandamenti, che si predica che il tatuaggio non si può fare perché è scritto in Levitico, e sarebbe buono che dicessero anche magari che la carne di maiale non si può mangiare perché è scritto nel Levitico, e che dicessero magari che non si possono mettere vestiti di stoffe diverse o di colori diversi perché c'è scritto nel Levitico. Perché se prendi una scrittura non puoi estrapolarla, devi prendere tutte le scritture. E chi di noi davanti alla legge può essere mai giusto? Chi? La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni Battista e tutti fino ad oggi si sono sforzati perché durante la legge e nella legge ciò che faceva la differenza erano le tue opere, erano i tuoi sforzi. Ma da oggi in poi basta che tu credi e tu vedrai la gloria di Dio. Amen. Ecco perché la parola ravvedimento di Gesù, voglio farvi notare questo. Quando le persone andavano a battezzarsi da Giovanni Battista, andavano e confessavano i loro peccati. Vero? Vi ricordate mai di una sola persona che ha confessato i suoi peccati a Gesù? Mai. Ma vi siete mai chiesti perché? Gesù non ha mai detto ad una persona: pentiti dei tuoi peccati. Mai. 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 Gesù aveva solo un problema: i farisei. Lui non ha mai avuto problemi con i peccatori, ha avuto sempre un problema con i farisei. Quello che lui chiamava il vero mondo. Il mondo non sono i luoghi di peccato. Gesù ha spiegato che il vero mondo è fatto da gente che conosce certe cose e le rigetta con il cuore. Pensate un attimo, Giovanni Battista presenta Gesù in maniera sbagliata e va in crisi. Va in crisi perché non riesce a capire la grazia, non riesce a capire l'amore di Dio. E Gesù introduce questo non nuovo messaggio, ma il vero messaggio del regno di Dio. Da ora in poi la legge dei profeti hanno lavorato fino a Giovanni, hanno predicato fino a Giovanni. Per favore, non predicare più la legge, non predicare più i profeti, predica il regno di Dio. Predica il regno, predica la buona notizia del regno di Dio. Questo è quello per il quale Gesù è venuto, per il quale è morto, per il quale è risorto, per il quale ritornerà. Non possiamo più andare a predicare cose che non hanno niente a che fare con il nostro Signore Gesù. Predica il regno, predica la buona notizia. Le persone hanno bisogno di sentire parlare della buona notizia che il regno dei cieli è arrivato ed è qui in mezzo a noi. Ieri sera abbiamo parlato, vi ricordate di 1 Corinzi 15? Bisogna che egli regni finché non avrà distrutto e sottomesso tutti i suoi nemici, e l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Matteo 6, andiamo alla conclusione. La priorità di Dio era ed è il regno di Dio. Gesù non ha mai predicato nient'altro se non il regno di Dio. E tutto quello che lui ha predicato, l'ha predicato all'interno di questo messaggio. Gesù non ha mai predicato sulla nuova nascita. Mai. Ne ha parlato soltanto una volta alle 2 del mattino con un vecchio religioso che si chiamava Nicodemo. E la domanda di Nicodemo era: come posso entrare nel regno di Dio? E ne ha parlato ad un religioso, non ne parlava mai alle folle. Vedete, il linguaggio che Gesù aveva con i religiosi era totalmente diverso da quello che lui aveva con le persone che non credevano in lui. Gesù non ha mai predicato sulla croce, mai. Ne parlavo soltanto in privato con i suoi discepoli. Fratelli, so che è difficile accettare queste cose, però se andiamo a leggere le scritture, quando Gesù parlava del regno di Dio. E certe cose addirittura i suoi discepoli dicevano: non voglio che le andate a dire in giro. Non voglio che andate a dire in giro certe cose. Quando parlava in Matteo 16, ne parleremo stasera, lo vedremo stasera, in privato Gesù ha detto che era necessario per lui soffrire da parte dei farisei, morire e risuscitare il terzo giorno, ma lui diceva: non ditelo a nessuno. Non faceva parte della sua predicazione. Sto dicendo che non è importante parlare? No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se vogliamo vedere il regno di Dio realmente in manifestazione, noi dobbiamo ritornare a predicare quello che Gesù predicava. Ed essere liberati totalmente da alcuni schemi religiosi che hanno condizionato la nostra mente, il nostro modo di pensare, di parlare e anche di agire. Le persone si sono chiuse nelle loro comunità e hanno pensato che il regno di Dio era lì. Si sono chiuse dentro le comunità e hanno pensato che la gloria di Dio era lì. Quante volte avete sentito persone: oggi abbiamo visto la gloria di Dio, oggi il regno di Dio è in manifestazione. Finisce il culto e per magia non c'è più il regno di Dio. Finisce il culto e per magia, puff, la gloria di Dio svanisce. Perché? Perché abbiamo rinchiuso Dio dentro una struttura. Mentre se leggiamo gli Atti degli Apostoli, scopriremo che il regno di Dio era nelle strade. Ragazzi, nelle strade, nelle piazze, nelle viuzze, nelle case. Gesù non ha mai detto: andate per tutto il mondo e aprite comunità. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. Perché il regno di Dio non può essere chiuso in una casa, in una struttura. Il regno di Dio appartiene ad un corpo, il corpo è in tutto il mondo. Ecco perché quando lui guarda verso una città, lui non vede comunità, lui vede la Chiesa. E la Chiesa non è la Chiesa evangelica. La Chiesa è tutti coloro che hanno creduto in Gesù, in ogni denominazione, in ogni luogo. Matteo 6, versetto 33, concludiamo con questo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quando noi abbiamo la mentalità sbagliata, noi continuiamo a cercare cose che ci servono. Non è sbagliato cercare le cose che ci servono, ma è sbagliato il modo in cui le cerchiamo. Versetto 31. Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Perché? Perché sono i gentili, i pagani, quelli che cercano queste cose. Ora, Gesù sta forse giudicando noi perché siamo preoccupati di come ci vestiremo, di che mangeremo, di che berremo? No, non è questo. Lui non sta criticando il fatto che noi cerchiamo certe cose, ma sta puntando il dito sull'attitudine con la quale cerchiamo certe cose. Perché noi cerchiamo certe cose per vivere, invece di cercare la vita nel quale ci sono tutte queste cose. Ed ecco perché Gesù ha detto: i pagani cercano, sono in ansia cercando sempre di che mangiare, di che vivere, di che vestire, di che bere. Loro vivono cercando queste cose. E Gesù ha detto: se dovete vivere, vivete cercando il regno di Dio, perché se trovate il regno di Dio, voi trovate tutte le cose di cui avete bisogno in quel regno. E quando trovate il regno di Dio, voi troverete anche la giustizia che il regno di Dio vi dà. Vi ho spiegato ieri di che cosa si tratta. Cioè, quando tu comprendi che cosa è il regno di Dio, tu comprendi che posizione hai nel regno di Dio. E nel regno di Dio tu sei un re. E un re non cerca di cosa vestirsi, o di che mangiare, o di che bere. Il problema non è l'ansia, il problema è che stiamo conducendo uno stile di vita vivendo andando dietro le cose. E Gesù dice: non andate dietro le cose, trovate quel luogo dove ogni cosa di cui avete bisogno è già lì, ogni cosa è già provveduta per voi. Perché se tu rientri nell'ordine di idee che sei un re, realizzi questo, tu smetterai di chiedere. Perché finché continuerà a sentirti servo, tutto quello che ti arriverà sarà il frutto del tuo lavoro e dei tuoi sforzi. Ma se tu sei un re, tutto quello che appartiene al regno è tuo. Questo è un argomento dove i religiosi sballano e ti dicono che sei eretico, ti dicono che sei fuori dottrina, ti dicono che sei orgoglioso. Ma chi ti credi di essere? Io, un re, perché tale sono gli occhi di mio padre. Tu chi ti credi di essere? Chi ti credi di essere? Chi sei realmente? Perché parte tutto da là. Non devi diventare una persona nuova, devi levare la persona vecchia, devi levare la spazzatura che ti è stata inserita giorno dopo giorno, insegnamento dopo insegnamento, quelle barriere, quelle cose che hanno macchiato in maniera indelebile il tuo modo di pensare, dove ti faranno sentire mai abbastanza degno, non sarai mai abbastanza santo, non sarai mai abbastanza pronto, non sarai mai abbastanza unto, non sarai mai abbastanza umile, non sarai mai abbastanza vicino a Dio, non avrai mai pregato abbastanza, non avrai mai detto, non avrai mai fatto abbastanza per ricevere qualcosa. Ma cosa devi ricevere se tutto già è stato compiuto? E devi semplicemente vivere sulla base di quello che Gesù ha fatto. È Lui che ti ha fatto diventare re, non ci sei diventato tu. Te devi abbandonare definitivamente a questa verità spirituale. Tu non puoi farti figlio, tu lo sei, perché Lui ti ha fatto diventare tale. Noi siamo diventati figli nel momento in cui abbiamo creduto. Non abbiamo questa autorità di cambiare la nostra natura, perché le opere della carne non possono produrre cose spirituali. Tu devi accettare il fatto che sei figlio da sempre e che sei ritornato a casa è che Gesù ti ha rimesso in una posizione di autorità e dignità. Giovanni capitolo 1, versetto 12, concludiamo. Giovanni, capitolo 1, versetto 12. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E se ve lo leggessi invece in questo modo? A tutti coloro che credono in Lui e lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di rivendicare il loro diritto di ergersi ed elevarsi come figli di Dio. È un po' diverso, sì o no? Non è un po' diverso, è totalmente diverso. A tutti coloro che lo hanno ricevuto e hanno creduto in Lui, Gesù ha dato loro l'autorità di rivendicare il loro diritto di ergersi ed elevarsi come figli di Dio. Il figlio prodigo ritorna a casa, non era una creatura, era sempre figlio. Il padre disse: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era lontano ed è stato ritrovato, era perduto ed è stato ritrovato, e dobbiamo fare una grande festa perché mio figlio è tornato. Era mio figlio mentre erano i porci, era mio figlio mentre erano le prostitute, era mio figlio mentre spendeva e dava e stemperava tutta l'eredità in maniera sbagliata, era mio figlio, aveva la testa sballata, ma era mio figlio è tornato a casa. E quando mio figlio è tornato a casa, gli è stata restituita, conferita nuovamente l'eredità. Questa si chiama grazia. Il regno di Dio è un regno di grazia. Amen. Il regno di Dio è un regno di grazia. E finché tu non ti sentirai figlio, le cose nella tua vita non cambieranno, perché non devono cambiare le cose attorno a te, le cose devono cambiare dentro. Devi levare tutto quello che ti inquina, devi levare la spazzatura che sta macchiando e sta contaminando i tuoi pensieri e che non ti permette di sentirti per quello che sei realmente. Un figlio rivestito di autorità, che ha ricevuto di nuovo gloria, onore e dignità dal Padre, che è felice che sei tornato a casa. Alleluia. E che dirà a tutti: nessuno tocchi mio figlio. Nessuno si deve permettere di giudicarlo, perché lui era morto ed è tornato in vita. Questo per me è la cosa più importante, tutto e basta. Non è quello che ha fatto, è chi è. Lui non ti ama per quello che diventerai, lui ti ama prima che tu fossi. Prima che tu fossi, lui ti ha amato. Amen. Alleluia. La legge dei profeti sono arrivati fino a Giovanni Battista, ma da ora dimensione, da ora in poi. Gesù traccia una linea temporale definitiva. Seguitemi. Gesù traccia una linea temporale definitiva, separando l'età fino a Giovanni Battista. La legge e i profeti hanno predicato e hanno avuto l'amore fino a Giovanni Battista, ma da ora in poi il regno di Dio. Ascoltate solo lui. Se ascoltate di tanto in tanto l'apostolo Paolo, per favore, sottomettetelo a quello che dice lui. Se ascoltate di tanto in tanto Davide, Museo, chiunque altro, non ha importanza, sottomettetelo a quello che dice Gesù. Amen. Perché la parola non è tutto uguale. Quello che Gesù dice ha la massima autorità, perché lui è la parola. Lui è la parola ultima e definitiva. Vi faccio un esempio. Se avessimo qui Gesù in carne ed ossa, avessimo l'apostolo Paolo e avessimo Mosè, a chi ascolteresti?
Gesù.
Perché?
Perché Gesù.
Quando noi leggiamo la Bibbia, noi la mettiamo in orizzontale e noi vediamo che quello che dice Paolo, quello che dice Gesù e quello che dice Mosè hanno lo stesso valore. Ma se li avessimo qua in carne ed ossa, non sarebbe così. E dobbiamo trattare la Bibbia in questo modo. Quello che dice Gesù è la parola di Dio. Quello che dice Paolo, quello che dice Mosè, quello che dice chiunque altro è rivelazione personale. Ma la parola di Dio non è un libro, è una persona. Nel principio non era la Bibbia, era la parola.
Grazie Signore.
E la parola, Gesù era con Dio e la parola era presso Dio ed era Dio. E la parola si è fatta, non libro, carne. E ogni volta che la Bibbia parla della parola, non parla della Bibbia, ma parla di Gesù. So che è difficile, ma è fondamentale. Non mettere tutto nel calderone. Gesù ha l'autorità finale su tutto. Lui è l'Alfa, lui è l'Omega. Amen? L'Alfa e l'Omega non è la Genesi e l'Apocalisse. Lui è il primo e l'ultimo. Lui è il principio e la fine. Lui come persona ha l'ultima parola nella nostra vita.
Amen.
Alleluia. Grazie Padre, prendi la mano alla persona che è accanto a te, dai. Sono concetti chiaramente che hanno bisogno di essere digeriti e mandati giù, però sono talmente importanti e fondamentali. Questo cambia nel nostro approccio alle cose di Dio e al regno di Dio. Questo cambia totalmente il nostro modo di vedere anche la scrittura e di ascoltare l'autorità massima e finale, che è sempre Lui, sarà sempre Lui, che è Gesù. Lui è la parola di Dio per la nostra vita, Lui è la voce di Dio, Lui è la rivelazione ultima e finale, e tutto quello che gli altri dicono deve sottomettersi a quello che Gesù dice e a quello che Gesù è. Non ci sono storie su questo. Alleluia. Spirito Santo, noi ti ringraziamo questa sera, ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi, ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo per la tua rivelazione. E come tu ci hai detto, Signore, che questo tesoro nascosto che è il regno di Dio, vogliamo, Signore, riportarlo alla luce e riscoprire tutti i misteri del regno che tu hai promesso, che appartengono a noi. E noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen.